Buonasera, eccoci a Radical Nonviolent News, lo spazio dedicato alle iniziative, ai fatti che riguardano in particolare il fronte transnazionale del Partito Radicale. E con questa puntata torniamo ad occuparci, continuiamo ad occuparci del conflitto che continua a devastare, insanguinare l'Ucraina dopo l'invasione a fine febbraio da parte del regime di Putin. E come avete sentito probabilmente nelle scorse puntate, abbiamo in particolare conversato con alcuni esponenti dell'Associazione per i diritti umani Memorial International e una delle sue associazioni sostenitrici, Memorial Italia, rispettivamente con Alexandra Polivanova, del direttivo di Memorial, e con Andrea Gullotta, presidente di Memorial Italia. Oggi invece ho un altro graditissimo ospite. Una persona molto impegnata su più fronti, in particolare culturali, che ci parla da Milano, e parlo di Elena Kostiukovic, che è di Memorial, una componente del direttivo per quanto riguarda Memorial Italia e che da anni vive a Milano. Ben trovata Elena, benvenuta a Radio Radicale.
Ben trovato, ciao, buongiorno a tutti.
Allora, eccoci qua. Sono, come sentito, alcune settimane che seguo con Radio Radicale la vicenda di Memorial e più in generale, in maniera più ampia, chiaramente il conflitto e ancora più specificamente la situazione dei cittadini russi. I cittadini russi, di cui naturalmente tu sei un membro, un esponente della comunità russa. Sei in Italia da 33 anni in quanto scrittrice, agente letteraria,
Traduttrice.
traduttrice, esatto, e appunto anche attivista per i diritti umani con il tuo lavoro di sostenitrice di Memorial Italia e finché era possibile anche di Memorial International. Ecco, allora io partirei intanto da due parole sulla tua attività in rispetto a Memorial, per poi passare appunto al conflitto e alla situazione dei tuoi concittadini che ancora si trovano in Russia.
Sai, la Memorial di oggi è erede di un grande movimento morale ed etico, direi soprattutto, e anche culturale, che è nato in Russia precisamente allora, nel momento quando io stavo abbandonando la Russia e venendo qua a vivere, cioè nell'87-88. E si trattava della gente, di molte persone che finalmente hanno potuto aprire la bocca dopo un lungo periodo di silenzio nell'epoca staliniana e poi khrushcheviana, qui consumatore, ma adesso non abbiamo tempo di parlare del periodo di Khrushchev, e poi di nuovo un grande gelo che è caduto sulla società nell'epoca di Brezhnev. Quando è arrivato Gorbaciov, la gente ha aperto gli occhi, soprattutto la bocca. E si è scoperto, siccome era ancora fresco, tutto ciò che si conservava nelle famiglie, in fattispecie di documenti, loro hanno cominciato a portare tutto in un posto a Mosca che ha preso questo nome Memorial. I primissimi direttori di questa iniziativa, naturalmente, nata, diciamo, proprio dal movimento popolare e come tale autoproclamata, autogestita, erano per definizione delle persone che avevano una grandissima reputazione di persone per bene, di quelle che non sono state collaboratori e collaboratrici del regime, di quelle che magari avevano scontato delle pene nel carcere, anche come appunto il nostro grandissimo amico, purtroppo morto, il direttore per molti anni, il presidente della società Memorial, che era Arseni Raginsky, di cui proprio adesso si festeggiano i giorni della memoria, dalla stessa Memorial anche nostra. Quindi questo signore e molti altri che lavoravano con lui, ripeto, Arseni Raginsky, voglio pronunciare il suo nome perché è una persona grandiosa, importante, di cui arriveranno ancora, penso, altri libri e commemorazioni, e hanno raccolto i documenti, e da questo è partito il movimento Memorial e poi Memorial Internazionale. Per cui quando noi adesso diciamo È la società per diritti umani, è la società che sostiene chi è in pericolo, che non può parlare, che magari è incarcerato, magari è perseguitato. Non è proprio così. Nasceva per raccogliere un grande materiale culturale. E di questo è stato custode fino a pochi giorni fa, quando il regime di Putin ha cancellato questa organizzazione. Non ha permesso più a loro di parlare, di avere il sito, di pubblicare, e noi non sappiamo cosa succederà con l'archivio, che è una delle cose
Il
di una.
tesoro, il patrimonio
È un patrimonio.
culturale.
Sì, hai detto. È un patrimonio ed è una catastrofe, perché sai, quando crolla una grande raccolta, una biblioteca, un archivio. C'è sempre la perdita di un mondo intero. Speriamo che qualcosa si conserverà. Speriamo che le registrazioni di questi documenti scannerizzati, insomma, ci sono naturalmente dei tentativi di salvare. Per cui, torniamo alla mia attività. Da quando è nata la Memorial, da quel momento ho potuto offrire a loro dei miei servizi di intermediatrice con l'Europa e altri paesi del mondo, perché io nello stesso periodo ho già cominciato a lavorare qui a Milano nelle case editrici con grandi agenzie letterarie, soprattutto statunitensi, statunitensi, sì, ma c'erano anche delle interessantissime agenzie che lavoravano con i paesi dell'est, non est europeo, est nel senso Giappone, Cina, ci si è potuto portare addirittura lì questi documenti, che era un'impresa molto nuova. E noi abbiamo pubblicato delle memorie di chi è stato incarcerato nei tempi di Gulag, di chi è stato mandato al fronte, poi diventato prigioniero, e il regime russo-sovietico non ha mai perdonato a chi finiva prigioniero di guerra il fatto stesso di non essere, di non avere, di non essere suicida, come si dice,
Di
di
non
non
aver compiuto
aversi suicidato, sì. Ecco,
il suicidio.
sì, di non aver commesso il suicidio al momento quando era chiaro che non poteva più combattere. Quindi queste persone di cui nomi si consideravano persi per sempre, noi le abbiamo, noi, cioè loro, la Memorial, io semplicemente come tramite per le pubblicazioni, per trovare editori, traduttori, per lavorare con gli uffici di marketing. Comunque questi documenti, questi libri ci sono in Italia e chi si interessa può anche andare e cercarli in varie case editrici in tutto il mondo. La Memorial italiana, quella che si trova come sede a Milano e come raggio d'azione su tutto il territorio nazionale, ha sempre agito anche per promuovere queste pubblicazioni, ed è un lavoro colossale, è un lavoro nelle biblioteche, con le persone, con le scuole, con i licei, è un lavoro molto interessante e molto importante. In più, ultima cosa, ma molto interessante, penso, per gli ascoltatori della Radio Radicale, e il fatto che questa organizzazione è stata capace di raccogliere i dati sugli italiani vittime delle persecuzioni politiche fuori l'Italia, in fattispecie durante i tempi di Stalin in Russia. Forse i miei colleghi hanno già parlato con te di questa cosa. Comunque l'archivio è rarissimo quello che si è potuto mettere insieme. Ci ha lavorato moltissimo Francesca Gori, eroica, che ha potuto veramente fare tanto in Russia per trovare queste carte, mettere insieme, e anche poi col tempo si è potuto addirittura immortalare la memoria di questi italiani, vittime delle purghe staliniane, insomma, morti fuori del territorio italiano, di cui non si sapeva prima niente, con delle targhette sulle case, sui palazzi. L'ultimo è stato un tipografo di cognome Lombardi, un piemontese che era morto, fucilato dagli aguzzini di Stalin. E sulla casa dove lui è vissuto a Mosca si è potuto mettere questa targa che assomiglia alle targhe che si mettono di fronte alle case delle persone deportate in Auschwitz, qui in Italia, sulle pavimentazioni delle strade. Ecco, Quindi questo un anno fa, nel corso dell'ultimo anno c'è
Bene,
stato.
sappiamo infatti sì che sono alcune migliaia gli italiani che sono periti
Sì.
nei gulag o nelle
Sì.
città diciamo, per mano del regime, certo. Infatti poi su questo magari torneremo, ma ne abbiamo parlato non approfonditamente con Andrea Gullotta, ma è un legame molto tragico su cui probabilmente potremmo intervenire e lavorare ancora. Adesso passiamo purtroppo alla tragedia in corso, invece, quella
Sì.
dell'Ucraina, perché dunque tu sei una cittadina russa, hai per esempio, ecco, parenti in Ucraina, hai
Sono nata a
legami.
Kiev.
Come scusa?
Non sapevi, Matteo. Sono nata a Kiev.
Bene, ecco, non
Hai
sapevo, mi
capito?
sembra,
Non
quindi.
sapevo, lo so.
Quindi ecco, vediamo quanto siano appunto forti i legami ancora una volta.
Ma
Cosa
senti.
puoi dire di questo conflitto e in particolare, Elena, l'effetto mortale in Russia in particolare delle menzogne raccontate, da Putin?
Sì. Senti, prima cosa che devo dire, la prossima settimana presso la nave di Teseo, la casa editrice a Milano, esce un mio piccolo libro intitolato Cosa succede nella testa di Putin. Per cui io ho voluto e dovuto riflettere molto su questo, che è anche la tua domanda, parzialmente, nel corso delle ultime settimane. Quando è iniziata la guerra, io l'ho scritto perché non potevo assolutamente stare, diciamo, senza esprimere le mie idee su questa storia, sulla genesi di questa mente malata. Poi però adesso, nonostante mi interessa la mente malvagia, ma di più mi interessano le sorti delle persone buone, delle persone di cui mi occupo, con i quali mi associo, con i quali sono amica, cioè questi russi di cui tu chiedi, quelli che pensano in una o in un'altra maniera, vivendo adesso in Russia. C'è da dire tre cose. Una, credimi che prima dell'inasprimento del conflitto, cioè che è così aspro, così insopportabile da quando Putin ci sta lavorando, cioè proprio è risultato del lavoro di lui e i suoi accoliti che non so perché stanno aprendo una piaga lì dove praticamente direi non c'era nulla, non c'è l'odio etnico perché etnicamente sono tutti più o meno uguali e dividere un russo da un ucraino non è possibile. Guarda, me sono nata a Kiev e studiato a Mosca, lavorato nella cultura russa, di che cose io so, non so. Poi la lingua che parliamo, scriviamo noi, è stata egregiamente adoperata per la creazione di grandissime opere letterarie a Kiev, in Russia. Bulgakov, Gogol, Anna Akhmatova sono persone che studiavano e imparavano la lingua russa in Ucraina. Cioè, ripeto, non si parla di appartenere alle istituzioni, non so, ai gruppi, si parla del nostro materiale più importante, cioè la sostanza della nostra professione, la lingua. E questa lingua si è potuto imparare benissimo dove? A Kiev. Kiev era una città russofona, adesso non riesco più di dire questo. So benissimo che politicamente è molto poco corretto, perché adesso cercano tutti a Kiev di parlare ucraino, però i miei amici continuano a perdonarmi e scrivermi in russo. Sono lì sotto le bombe, mi scrivono in russo, sapendo che io capisco, che io aderisco al loro dolore, che io compatisco, che sono con loro. Quindi il fatto che noi tra di noi parliamo russo, non ha importanza, capisci? Quindi questa è la prima cosa. Quando mi chiedono c'è la differenza tra i russi e gli ucraini, direi in questo senso no. Però se tu mi richiedi di nuovo e dici però Elena, dimmi, c'è la differenza? Ti dirò certo, sì. Sai qual è la differenza? Tra questi due presidenti, basilarmente, la differenza è tale che uno non è più eletto dal popolo, sostenuto dal popolo, cioè in maniera proprio legale, Putin, le elezioni di Putin sono fasulle. Noi sappiamo che c'erano dei brogli, noi sappiamo che lui non è eletto, quindi non è un presidente eletto. Zelensky era un presidente eletto. Tu mi dici molto amato dal popolo? No, forse no. Adesso invece è diventato un personaggio di dimensione shakespeariana. È una persona che non fa sbagli, sai, proprio non fa sbagli nel campo di comunicazione. Lui è perfetto. E i suoi discorsi sono perfetti, non so chi aiuta a lui a farli, ma sono veramente grandiosi. E proprio il suo passato da attore probabilmente aiuta a lui di tenere questa altissima linea di credibilità con questa barba incolta, con questi occhi incavati, con questo suo viso sofferente di uno che non dorme mai. È perfetto nel suo ruolo, è lui che tiene questo esercito ucraino in piedi, perché la gente guarda lui, è diventato un simbolo. Quindi tra queste due cose c'è la differenza. Il
Diciamo che
potere.
in termini politici poi possiamo dire che da una parte non vi è lo Stato di diritto, cioè uno Stato di diritto dove nessuno è al di sopra della legge, incluso il Presidente, naturalmente, e evidentemente Putin è ben al di sopra della legge.
Sì, mi hai aiutato appunto, sì, a passare al terzo grado di questo paragone, perché appunto con il presidente che è al di sopra della legge, che è Putin, che non è stato eletto, cioè qui non tocchiamo il discorso se la popolazione è pro Putin o no, perché è pro Putin. La popolazione russa, la maggior parte è pro Putin, però noi parliamo adesso delle elezioni, le sue elezioni non sono valide. Quelle sono valide.
Sì.
E la gente, il modo in cui la gente si raffronta con il presidente è completamente diverso in questi due casi. In un caso noi abbiamo un dittatore, una persona che è al di sopra di tutti e che trasmette le ordini senza interessarsi della risposta. In quest'altro caso sono sicura che la risposta di chi sta mandando a lui delle onde, a Zelensky, delle onde di sostegno, di approvazione, di ammirazione, sono molto importanti per lui, perché anche lui si forma in base a questo. E poi il popolo è molto ingegnoso e molto motivato, quello ucraino, sai? È una cosa che fa moltissima impressione vedere come loro parlano, come comunicano, che cosa inventano, quali sono i loro videoclip. Se tu confronti la propaganda di questo
Sì.
periodo che fanno questi e quelli, ti viene proprio una, cioè voglia di organizzare un masterclass e di parlare con i giovani giornalisti, vero? Parlando di questo, ci cioè spiegando qual è la basilare differenza in tutto, 100% differente, uno e l'altro.
Ecco, e anche in termini quindi di repressione,
Sì.
vediamo quindi le differenze. Quelle in Ucraina purtroppo non sono descrivibili da quanto sono tragiche, direi. Per quanto
Abbiamo
riguarda, ecco,
problemi. Adesso
mi senti?
sì.
Ok, intanto ne approfitto per ricordare che sono è in collegamento, stiamo conversando con Elena Kostiukovic, che fa parte del direttivo di Memorial Italia, in collegamento da Milano. Elena, dicevo appunto, abbiamo visto alcune differenze tra il popolo russo e quell'ucraino per sommi capi. Veniamo alla differenza adesso della tragedia, da quella indescrivibile per tragicità e angoscia in Ucraina a quella invece sul territorio russo, nel territorio delle città ma anche delle campagne, se possibile, russe. Noi abbiamo dei dati secondo cui, per esempio, i russi stessi stanno lasciando il paese, ce ne sono 80.000 che sono già fuoriusciti, andando sia in Armenia, sia in Turchia, sia in Georgia, trovando rifugio là anche perché l'isolamento comincia a farsi sentire chiaramente. Ecco, qual è la situazione per i russi, i cittadini russi che si vogliono opporre alla guerra, che manifestano, che non ci stanno e che hanno visto, per esempio, la giornalista di Channel One
Sì, questa ossianica con il manifestino,
mostrare. Qual è
sì.
la situazione?
Senti, lei non fa parte del nostro discorso, è una persona coraggiosa, una persona che ha cambiato opinione. Se tu mi chiedi di Ovsiannikova, che però ha servito al regime fino a 2 giorni fa, e quindi semplicemente non fa parte di questo
Certo,
ambiente. Lei è
certo.
una cosa diversa. Sicuramente ci sono quelli che si svegliano, ad un tratto aprono gli occhi ed escono con un
Meglio
manifesto.
tardi che mai, come si dice, no?
Sì, appunto, meglio tardi che mai. Se tu mi chiedi di questi 80.000, io ho una strana sensazione di conoscerli quasi tutti personalmente, capisci? Perché noi, se noi calcoliamo la gente che professionalmente abbiamo incontrato nel lavoro, più o meno siamo su queste cifre e penso che sono tutti loro. Perché si trattava dei giornalisti che lavoravano prima in maniera, ma direi anche un po' glamour, senza volere parlare male di loro, ma c'era una certa voglia, sai, di presentare tutto in maniera molto bella, nello studio televisivo di Doge c'erano sempre delle decorazioni stupende di design europeo, le presentatrici e giornaliste sono le donne più belle della Russia, sono e rimangono. E quindi tu guardavi una specie di paesaggio paradisiaco di informazioni, questo è di qualche anno fa. Poi gradualmente le loro possibilità si sono sempre più ristrette e loro sono diventati sempre più eroici, capisci? È una cosa da teatro, è una cosa da film, perché queste stesse persone che magari sfoggiavano anche abiti, chissà di quale grandissimo stilista,
Quale firma? Sì.
sì, firmati e tutto, ma perché si trattava di quel gioco? Cioè noi siamo europei, noi siamo progrediti, noi siamo informati, ma anche molto belli e ben vestiti. Poi gradualmente questa cosa è andata verso altre sponde, cioè sponde di vera e propria fronda politica, di voglia di contrapporre la propria forza alla forza opprimente del regime, e poi
Hanno
alla
fatto leva
fine
sul nazionalismo in maniera molto accentuata.
contro il nazionalismo.
Putin ha fatto
Sì,
leva sul
Putin ha
nazionalismo.
fatto, ma sì, ma sì, è un po' più complicato, perdonami che te lo dico,
Certo.
perché non è proprio nazionalismo, è qualche cosa di più oscuro, di più esoterico, mistico, se vuoi, confuso. Non si tratta di russi, cioè si tratta della parola russi, ma non si capisce che cosa lui intende per russi, perché i russi non esistono. È un paese dove ci sono 150 nazionalità. Nazionalismo russo è molto difficile organizzarlo, visto che per esempio Shoigu, il ministro della difesa, cioè secondo te è russo, l'hai visto, è un personaggio che arriva da Yakuza, non so da dove, cioè etnicamente non lo è. Quindi questa Russia che sta costruendo Putin è più complicata, no?
Ok.
Torniamo alla bella gente del canale Doge,
Informazione, la
Rain,
cosiddetta informazione.
informazione, torniamo alla Echo Moskvy, torniamo ad altri canali che io apprezzo molto e dove sono stata parecchie volte anche come ospite per parlare con i presentatori e insomma fare le mie trasmissioni personali. Cosa volevo dire? Questi sono adesso l'opposizione vera e propria, tragica, tutta scappata in un giorno. Si trattava del, mi pare, 3 marzo, qualcosa di questo tipo, posso sbagliare il giorno, in cui ad un tratto sono stati chiusi tutti e due i canali e nello stesso, a 1 marzo forse, e nello stesso giorno è corsa la voce che tutti quelli che hanno parlato della guerra in maniera pacifista sarebbero adesso punibili in base all'articolo nuovo del codice penale che prevede 15 anni, niente meno, per uno che parla contro la guerra. Nello stesso giorno abbiamo visto che arrivavano dei grossissimi camion e gru su ruote e che smontavano i soliti slogan pace al mondo, che è una classica cosa in Russia su tutti i tetti. Ad un tratto è arrivata questa roba che ti sta smontando la pace del mondo e naturalmente la gente non capiva più nulla, cioè pensavano di essere in una commedia. Però questi personaggi, questi amici, questi giornalisti, queste persone di grandissimo coraggio e di grandissima bravura hanno tutti preso una valigia, i fili e il passaporto e pochissimi soldi, perché in questo stesso momento per colpa delle sanzioni, è stato impossibile per loro ritirare dalla banca, usare le carte di credito, cioè
Certo.
niente, tutto, zero. E tu dici sono andati a Yerevan, Tbilisi e Istanbul. Istanbul, sì. Perché è successo? Perché erano gli unici voli che volavano. Perché in questo momento l'Europa già che aveva chiuso le frontiere ancora prima, nei tempi di coronavirus, non le ha più, diciamo, riaperto nel corso della crisi politica. E quindi alla fine di tutto ciò, la gente poteva solo unicamente andare e senza il visto Schengen, perché si è scoperta una cosa strana, che nessuno di loro, che erano così esposti, comunque aveva pensato un po' prima di procurarsi come minimo un Schengen, no? E quindi tutti loro sono finiti in questi tre grandi e interessanti e bellissimi locations, però senza nessuna idea di cosa fare. Quindi per loro adesso sono dei posti di smistamento. Sicuramente andranno da qualche parte. Tutto il mondo adesso, gli amici come me, tutti cercano di inventare in quale modo magari trovare le possibilità per loro, e loro stessi pensano di questo, per spostarsi e andare da qualche altra parte e trovare lavoro.
Tu saresti in grado, chiaramente con una approssimazione, mi rendo conto, di valutare quanto siano popolari ancora oggi Putin e la sua guerra in Russia?
Sì, sono molto popolari, sono molto, molto seguiti. Però anche
Ma
qui
diminuisce questo sostegno, secondo te, o no?
tutti vogliono dire di sì, tutti vogliono dire sì, noi abbiamo visto adesso con la guerra che sta andando male, Putin non riesce a, cioè, l'esercito di Putin e i generali sono incapaci, l'esercito è equipaggiato malissimo, probabilmente la corruzione, non si capisce cosa. Senti, la Russia ha una strana caratteristica, forse anche eroica. Peggio stanno le cose, e più forte c'è il rally attorno alla bandiera. Ecco, quindi quando vedranno Putin braccato, messo con le spalle al muro, io non escludo che la metà si farà veramente quasi, penso, sacrificare per salvare la situazione e per aiutare il leader. Purtroppo qui c'è poco ragionamento logico e c'è moltissima emozione. Le emozioni sono talmente, talmente proprie alla Russia, talmente tipiche per la Russia, emozioni come forza motrice, che analizzare tutto questo con le categorie della logica ti porta da una parte sbagliata, purtroppo. Cioè, vorrei dirti sì, loro capiranno,
Certo,
soprattutto quelli, diciamo, più vicini al trono capiranno, forse capiscono anche. Ormai non hanno più i loro yacht, non possono più andare alle ville sui Caraibi, però nonostante tutto io non penso che ci sarà una grande opposizione interna. C'è qualcos'altro che deve succedere, non so quale cosa, qualche cigno nero. Sì.
sai, Radio Radicale ha un storico, diciamo, legame. Non bellissimo con la Russia a causa della perdita di un giornalista che indagava sulle tragedie, sui crimini commessi a Grozny durante la guerra
Genia, certo, mi ricordo, sì.
russo. Abbiamo avuto poi Marco Pannella, che è stato l'unico leader europeo
Sì.
ai funerali di Anna Politkovskaya. E
Sì.
negli anni '80 ci fu un altro esponente radicale, Andrea Tamburi, che fu invece ucciso proprio a Mosca. Lui era un militante radicale del Partito Radicale che contribuiva a promuovere i diritti umani nella capitale. Ecco, tu vedi che simili semi in Russia oggi, da cui possa nascere un futuro diverso una volta che questa guerra sarà finita e che Putin avrà probabilmente, forse, chi lo sa, perso il potere? E ultima domanda collegata a questa, a Putin. Credi che sia possibile un giorno portarlo di fronte a una forma di giustizia internazionale? Scusa,
Ascolta, alla
se
prima ci sono due domande. La seconda è molto facile, ti rispondo subito alla seconda. Lui perderà il suo potere, questa è una mia profezia,
sì.
soltanto quando muore. Forse muore domani, come io spero, come io mi auguro. Però quindi non lo potrai portare in nessun tribunale perché sarà un cadavere. Secondo me, altrimenti, in un'altra maniera, sbarazzarsi di lui sarà impossibile. Non so quali saranno gli sviluppi. Noi ci auguriamo presto di finire questa tappa, perché è una tappa insopportabile. Ma temo che il tribunale, gli altri forse sì, quelli che lo sostengono, che li aiutano. La prima domanda, primo discorso che tu hai fatto, che la Radio Radicale ha provato sulla propria pelle questa disumanità e violenza di cui è capace non solo il regime di Putin, ma generalmente i servizi segreti in Russia dai tempi di Ivan il Terribile, caro mio, che è vissuto nel XVI secolo, capisci? Da quel momento e sempre c'è questa,
Disprezzo.
disprezzo, sì, volevo dire sprezzatura, ma è una cosa diversa. Proprio questo disprezzo della vita e dignità umana. E poi vita e dignità in qualche modo devono morire insieme. Quindi una persona, la morte eroica è molto difficile che si meriti. Cioè, se ammazzano Nemtsov, per esempio, come oppure Anna Politkovskaja, le ammazzano in maniera brutta da macellai nell'ascensore, sul ponte sporco, nella neve, con sangue che si mischia con neve sporca, cioè sono delle cose, ti fanno vedere poi il cadavere sfigurato, ci sono queste cose che ti convincono che l'unico che tu devi fare è ad aver paura. Un personaggio, un civile, un individuo, una persona in Russia deve aver paura. Dopo questo ragioniamo, se sei pronto anche magari a avere qualche altra cosa, qualche altro.
Elena, purtroppo
Sì.
abbiamo terminato il tempo a disposizione, ma
Sì. Ti
ti
ringrazio.
ringrazio.
Sì.
Ringrazio Elena Kostiukovic, membro del direttivo, del consiglio direttivo dei Memoriali Italia, che ha conversato appunto a Radical Nonviolent News e con la quale spero torneremo a parlare ancora, non troppo tardi, non aspettiamo molto. Grazie tante, Elena.
Ciao.
E Radical Nonviolent News torna sabato prossimo.